File 38, pagina 219. 4. Ottaviano Danelon. Il lager è un intreccio di cose enormi e banali e tuttavia ugualmente terribili. Ero sottotenente dell'esercito italiano impegnato a Knin, in Jugoslavia. Come medico facevo parte dei servizi sedentari, anche se ho avuto la bella idea di andare in guerra volontario. Sentivo il dovere di farlo, di partecipare anch'io, pur avendo idee contrarie al fascismo ed essendo convinto che avremmo perso la guerra. Una volta rientrato dal fronte, dopo l'8 settembre, facevo servizio presso l'ospedale militare di Trieste. Con l'arrivo dei tedeschi ci hanno offerto di andare a lavorare con loro negli ospedali cittadini. Un collega che era con me e del quale non desidero fare il nome accettò e fu trattato molto bene. Io non glielo dissi in faccia ai tedeschi che non volevo collaborare con loro, anche se mi risulta che più di qualche ufficiale medico ebbe questo coraggio. Nota. Ecco il testo del giuramento dei medici e degli infermieri militari del 24 ottobre 1943. Giuro in Dio Onnipotente di fare sacro voto, di osservare nella lotta per la mia patria italiana contro i suoi nemici obbedienza incondizionata verso il comandante supremo dell'esercito germanico Adolfo Hitler e di essere pronto da buon soldato a dare la mia vita per questo giuramento. Vedi l'archivio dell'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, registro 17, busta 625. Fine della nota. Per sottrarmi alla richiesta, mi appoggiai al parere di una commissione medica che, adducendo a una poliomielite infantile che mi aveva colpito senza lasciare apprezzabili segni, mi concedette l'esonero. La ricerca di una via indiretta era motivata anche dal fatto che mia madre era ebrea e nonostante io portassi un nome ariano, non c'era da star tranquilli con i tedeschi. Io ero battezzato e non avevo alcun contatto con la comunità ebraica, né di tipo religioso né di altro tipo. Ero completamente avulso da quella realtà. Ma tutto questo poteva non significare nulla per i nazisti. Il mattino del 20 settembre 1944 sono venuti ad arrestarmi. C'era un ufficiale delle SS e due militi. Si erano appostati davanti al portone di casa e mi aspettavano. Io già da giorni dormivo fuori, ma loro avevano già arrestato mia madre e mi stavano aspettando. Mi hanno fatto accomodare nella loro vettura e mi hanno portato alla risiera di San Sabba. Devo precisare un fatto importante. Io sapevo abbastanza bene il tedesco e questo mi ha aiutato non poco durante l'interrogatorio e anche in seguito. Da San Sabba, dopo circa una settimana, mi hanno mandato ad Auschwitz con un convoglio di ebrei. Nota. La risiera di San Sabba è un Polizeihaftlager di Trieste, dove le SS introdussero e praticarono i metodi di eliminazione di massa praticati nei lager polacchi. Vedi a Scampelli, San Sabba, istruttoria e processo per il lager della risiera, Lint Trieste, 1995. Fine della nota. In vagone c'erano 6 o 7 ebrei giovani, tutto il resto era composto da anziani di oltre 60 anni. Appena arrivati furono subito mandati in camera a gas. La mia fortuna ad Auschwitz fu quella di essere qualificato come Schutzhäftling, vale a dire come prigioniero protetto, una categoria che veniva iscritta nelle liste della Croce Rossa Internazionale. La qualifica rifletteva il fatto che i tedeschi consideravano in qualche modo il mio grado di ufficiale dell'esercito. Infatti, entrato con una numerazione, dopo una settimana mi cancellarono il primo numero e mi tatuarono uno nuovo, rispondente alla mia diversa collocazione. Sostenni inoltre un esame interno per accertare la mia preparazione medica. Tra gli internati i medici erano una cerchia privilegiata e gli stessi colleghi cercavano di favorirli. I deportati medici costituivano, diciamo così, la commissione d'esame ed io non ebbi difficoltà a superare la prova. Tra di loro c'erano dei grandi luminari della scienza, professionisti di alto livello, che per il fatto di essere ebrei avevano perduto tutto. Mi fu assegnato un posto molto ambito, la camerata dei Knobe, dei bambini ebrei. Non tutti erano stati eliminati con i genitori e, per diversi motivi, ora stavano costretti in questa baracca. Questi bambini assolvevano una funzione particolare. Controllavano gli altri prigionieri. Io stesso fui vittima del loro sistema di sorveglianza. Una notte che ero uscito per urinare, invece di raggiungere le latrine, che erano a una certa distanza, mi fermai a metà strada. Ero scalzo e il percorso era poco invitante da fare in piena notte. 10 bambini mi assalirono immediatamente e mi presero il berretto dove avevamo segnato il numero. Il giorno dopo fui punito con 10 nerbate. Il lager li aveva resi crudeli e disposti a tutto. Si erano messi al servizio dei tedeschi con uno zelo incredibile. Tema 1. Da Auschwitz più tardi fui trasportato a Mauthausen e quindi al sottocampo di Melk. Del Revier di Mauthausen mi ricordo con una certa impressione che verso l'uscita della baracca tenevano sempre la porta aperta. Nota: il Revier è il cosiddetto ospedale dei lager, nel quale le condizioni dei deportati si facevano disperati. Fine della nota. C'erano dei letti in pietra fatti in cemento con degli scoli per poterli pulire facilmente. Erano i cosiddetti Scheißbett, vale a dire dei letti per la diarrea. I deportati che avevano la diarrea venivano abbandonati su questi letti. Bisognava stare nudi, in quanto incontinenti, seduti o distesi, su questo letto di pietra, mentre ogni tanto un altro internato gettava dell'acqua fredda per pulirli dagli escrementi. Intanto il freddo entrava dalla porta e questi ammalati morivano uno dopo l'altro. Per loro la morte era una liberazione. Tema 2. Il lager è uno strano intreccio di cose enormi e banali e tuttavia ugualmente terribili. C'era lo Scheißbett, ma c'era anche l'importanza veramente vitale di avere le scarpe. Mi hanno fornito degli zoccoli, ma io avevo anche un paio di scarpe vere che custodivo religiosamente. Le nascondevo in tutti i modi, sotto il cuscino, i vestiti, dappertutto. Naturalmente nottetempo sono riusciti a portarmele via. Allora anch'io ho imparato ad organizzarmi e a procurarmi quello che mi serviva. Ad esempio, una delle cose più difficili da avere in campo era un cucchiaio decente. Se non l'avevi, dovevi mangiare la zuppa come un animale. Insomma, era difficile. Ovviamente non c'era un posto dove potevi procurartelo e allora dovevi portarlo via a qualcuno. Questa era la regola del lager. Per sopravvivere le pensavi tutte, a Melk, dopo una settimana di lavoro massacrante nelle gallerie, sono riuscito a farmi mettere in Revier. Non ce la facevo più e così sono andato in infermeria. I controlli medici erano sommari, ciò che controllavano era la febbre. Allora io sceglievo un compagno con la febbre alta e prendevo la sua temperatura. Per 3 settimane ho tirato avanti così. Avevo scelto il compagno giusto e così facevo salire la febbre a 39. Ovviamente non potevo rivelare questo trucco nemmeno ai miei amici, altrimenti i capos se ne sarebbero accorti. Non potevamo risultare essere tutti costantemente febbricitanti. Voglio raccontare un episodio significativo dell'atteggiamento tenuto dai nazisti rispetto a noi deportati. Quando abbiamo evacuato Auschwitz, il primo tratto lo abbiamo fatto in treno. Eravamo ancora in Polonia quando il treno si è fermato alla periferia di un centro abitato. Il mio vagone era un vagone merci scoperto, come molti altri del resto. C'eravamo fermati sotto un ponte e dopo circa una mezz'ora alcune persone, soprattutto donne, hanno cominciato a fermarsi e ci salutavano. Tra di loro c'era chi piangeva perché eravamo in condizioni paurose, in pieno gennaio, denutriti, che viaggiavamo giorno e notte esposti alle intemperie, ammassati come bestie. Offrivamo uno spettacolo pietoso. Poi finalmente hanno capito che avevamo fame e allora sono arrivate con del pane e hanno cominciato a lanciarlo verso di noi. Il fatto richiamava altra gente e dopo un po' c'erano circa 200 persone che assistevano alla scena. Erano disposte anche oltre il ponte e come si è comportata una SS? Il ponte era alto circa 6 metri dal nostro vagone. L'SS si è fatta largo tra la folla e ha raggiunto il punto sopra di noi. Senza dire una parola, ha estratto una pistola e ha cominciato a sparare verso di noi. In un primo momento non ci siamo resi conto di cosa stava veramente succedendo e nemmeno la popolazione civile assiepata sul ponte se ne rendeva conto. Alla SS sarebbe bastato sparare in aria e la gente avrebbe capito e allarmata si sarebbe allontanata. Invece no. Ha cominciato a sparare sui deportati e nel clamore, nella frenesia di afferrare i pezzi di pane, nemmeno ce ne siamo resi subito conto. Dopo i primi morti e feriti, io mi sono spostato sotto il ponte per defilarmi dal tiro a segno. Un deportato francese, ancora in forze, era saltato allo scoperto e cercava di segnalare alla gente che doveva andarsene, che non doveva più buttare il pane, che il dialogo era finito. La gente inorridita ha capito ed è andata subito via. C'è stato un fuggi-fuggi generale. Poco dopo non c'era un'anima viva e tutto era tornato come prima. Un altro particolare che mi pare importante ricordare è l'attenzione che i nazisti mettevano nel cancellare le tracce dei loro misfatti. Ad Auschwitz hanno bruciato gran parte dei registri. Insomma, hanno voluto dare una dimostrazione che tutto quello che avevano fatto in campo non avrebbe lasciato alcuna traccia di sé. Mi ricordo, la notte prima dell'abbandono del campo, c'era una fiamma alta nella quale continuamente i prigionieri erano costretti a riversare i documenti degli archivi. Io stesso ho dovuto contribuire alla distruzione di questi libri. Ero addetto, assieme ad altri, a gettare nel fuoco libri, registri e contenitori con documenti che altri deportati ci portavano. Tema 3. Percorsi di lettura. Tema 1. I bambini e il lager. È uno dei punti più scottanti e delicati della storia del lager. Sappiamo che spesso i bambini ebrei che superavano la selezione erano destinati alla sperimentazione medica. Il dottor Mengele, non a caso chiamato dagli internati il dottor Morte, era spesso l'artefice di tali iniziative scientifiche. Gli episodi qui riferiti da Ottaviano Danelon offrono un altro aspetto del problema. La violenza che i bambini subivano poteva infatti tradursi in una loro identificazione con i carnefici. In ciò erano spinti non solo dalla ingenua speranza di ottenere la salvezza, ma agivano anche sotto la potente spinta di identificare i loro nuovi genitori nelle figure dominanti e superiori delle SS. Approfondimenti. 1. Identificarsi con il più forte è un meccanismo psicologicamente presente tra le vittime, soprattutto tra quelle scarsamente politicizzate. L'identificazione esprime il desiderio, non solo tra i bambini, di superare la barriera di disumanità che separa la vittima dal carnefice. In quali altre istituzioni o sistemi coattivi è possibile riconoscere questo meccanismo? 2. La presenza del più forte e la sua legittimazione storica in quanto tale è inoltre scaturita dall'atteggiamento culturale e ideologico degli intellettuali di formazione idealistica. Interessanti a questo proposito sono le riflessioni di Amery in Intellettuale ad Auschwitz, secondo il quale l'affermazione delle SS finiva per essere in qualche modo parte ed espressione di uno svolgimento storico necessario. In altre parole, il trionfo del nazionalsocialismo giustificava in qualche misura la sua necessità storica. Vedi Jean Amery, Intellettuale ad Auschwitz, Boringhieri, Torino, 1987. Indicazioni bibliografiche. V. E. Frankl, Uno psicologo nei lager, edizioni Ares, Milano, 1991. B. Bettelheim, Sopravvivere, Feltrinelli, Milano, 1991. R. Mink, L'inferno degli innocenti, edizione Massimo, Milano, 1969. E. Brook, Chi ti ama così, Marsilio, Venezia, 1994. I. Lunga Oberski, Anni d'infanzia, Giuntina, Firenze, 1993. Tema 2. Il Revier come luogo di morte e perdizione. Il Revier, o ospedale da campo, è senz'altro un luogo di morte. I deportati si recano all'ospedale del campo solo quando sono in condizioni disperate, perché sanno che vanno incontro a morte sicura. Salvo casi rarissimi, grazie a qualche conoscenza, l'ospedale è l'anticamera della morte. Non c'è cura, non c'è assistenza alcuna. Spesso non ci sono nemmeno medici prigionieri che assistono i malati. Approfondimenti. 1. Quale ruolo ha la medicina nel lager? Oltre alle sperimentazioni sulle cavie umane, quale ruolo occupa? Il fatto che siano dei medici ad attuare la selezione all'arrivo dei convogli ebrei ad Auschwitz, cosa rivela dell'uso che della medicina fanno i nazisti? 2. Per quale motivo i deportati medici hanno un trattamento sensibilmente migliore? Il mantenimento di un minimo di condizioni igieniche nel campo, in che misura può interessare anche i nazisti? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: giuramento ippocratico. Indicazioni bibliografiche. R. I. Lunga Lifton, I medici, citazione. Tema 3. Cancellare le tracce. La testimonianza di Danelon mi pare importante perché prova in maniera diretta e inequivocabile la volontà nazista di occultare ogni possibile traccia è segno della macchina organizzativa messa in moto per distruggere ed annientare il nemico. Il Reich sembra essere contrassegnato dal fuoco dei falò, dall'incendio del Reichstag, per eliminare ciò che restava delle opposizioni alle cataste dei libri bruciati nelle pubbliche piazze, perché ritenuti prodotti degenerati della cultura ebraico-marxista, dalle distruzioni della Kristallnacht contro la comunità ebraica tedesca, alle atroci eliminazioni dei corpi con i forni crematori, ai roghi nei campi di annientamento sotto l'incalzare dell'Armata Rossa. Approfondimenti. 1. Sapresti indicare altri momenti storici nei quali si procedette alla distruzione della cultura e dei libri, similmente a quanto avvenne nella Germania nazista? 2. Cancellare le tracce dei misfatti è prerogativa di ogni regime totalitario ed è significativo che ad essa si accompagni la precisa volontà di cancellare e riadattare la memoria collettiva del passato. Prova ad esempio a sfogliare i libri di testo di storia adottati nelle scuole durante il fascismo. Indicazioni bibliografiche. M. Isnenghi, L'educazione dell'italiano, Il fascismo e l'organizzazione della cultura, Bologna, Cappelli, 1979. A. Fava, La guerra a scuola, Propaganda, memoria, rito, 1915-1940. In Materiali di lavoro, 1896, numero 3-4, pagine 90. Pagina 225.